Allora, proprio per questa puntata, come abbiamo detto, iniziamo a parlare della battaglia di Armageddon, ma come dicevo nell'introduzione, proprio per capire poi meglio, che cosa sia questa battaglia e come mai il libro dell'Apocalisse la descrive in questo modo, ci focalizzeremo sul protagonista indiscusso di questa battaglia, cioè colui che porterà avanti questa battaglia e poi vedremo nella prossima puntata che la porterà alla fine, cioè trionfando e vincendo sugli eserciti nemici, ovvero il Signore Gesù. Allora io spero che voi abbiate vicino a voi la Bibbia, altrimenti potete ascoltarmi. In Apocalisse capitolo 19, versetti 11 a 21, noi abbiamo la descrizione di questa particolare battaglia. Allora è scritto: poi vidi il cielo aperto, è Giovanni che sta scrivendo, che sta parlando, ed ecco apparire un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiamava fedele e veritiero, perché giudica e combatte con giustizia. I suoi occhi erano una fiamma di fuoco, sul suo capo vi erano molti diademi e portava scritto un nome che nessuno conosce fuorché lui. Era vestito di una veste tinta di sangue e il suo nome è la parola di Dio. Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi ed erano vestiti di lino fino, bianco e puro. Dalla bocca gli usciva una spada affilata per colpire le nazioni ed egli le governerà con una verga di ferro e pigerà il tino del vino dell'ira ardente del Dio Onnipotente. E sulla veste e sulla coscia porta scritto questo nome, Re dei Re e Signore dei Signori. Poi vidi un angelo che stava in piedi nel sole. Egli gridò a gran voce a tutti gli uccelli che volano in mezzo al cielo, venite, radunatevi per il gran banchetto di Dio. Per mangiare carne di re, di capitani, di prodi, di cavalli e di cavalieri, di uomini di ogni sorta, liberi e schiavi, piccoli e grandi. E vidi la bestia e i re della terra e i loro eserciti, radunati per far guerra a colui che era sul cavallo e al suo esercito. Ma la bestia fu presa, e con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto prodigi davanti a lei, con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Tutti e due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Il rimanente fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che era sul cavallo, e tutti gli uccelli si saziarono delle loro carni. È un testo questo che è di una solennità, ma anche di una drammaticità, direi, assolutamente unica. Infatti, dobbiamo collocare da un punto di vista escatologico questa battaglia, cioè quando è che avverrà questa battaglia? Avverrà dopo che il Signore Dio avrà distrutto Babilonia, la gran città, ovvero questa sorta di capitale che ci sarà in questo sistema corrotto che durerà appunto 7 anni, come l'eternità, il regno eterno di Dio ha la Gerusalemme celeste come capitale, come il millennio avrà come capitale la Gerusalemme terrena completamente rinnovata, questo sistema corrotto che appunto ci sarà nel periodo della grande tribolazione avrà la Babilonia come capitale. Ebbene, il Signore Dio distruggerà questa città, nel cielo si celebreranno le nozze dell'agnello, che mi pare abbiamo visto nelle puntate precedenti, abbiamo già spiegato di che evento si tratta, un evento straordinario che la Chiesa sta aspettando insieme al rapimento della Chiesa, e subito dopo le nozze dell'agnello, cioè il Signore Gesù che si sposa con la Chiesa, ecco che il Signore Gesù torna per questa particolare battaglia. Molto spesso ed erroneamente si dice che Armageddon è l'ultima battaglia, in realtà non è così, la battaglia di Armageddon è la penultima battaglia. L'ultima battaglia sarà quella che si verificherà alla fine del millennio, quando Satana sarà slegato e sedurrà nuovamente, le nazioni, coloro che ovviamente si vorranno lasciar sedurre, per andare nuovamente contro il Signore. Quella è veramente l'ultimissima battaglia, dopodiché ci sarà il giudizio finale. Ma come dicevo prima, vogliamo focalizzarci sul protagonista. Proprio vorrei parlare questa sera proprio del Signore Gesù, ma nella veste, come lo vede Giovanni in questa visione. Allora abbiamo visto, letto l'inizio, l'inizio proprio di questo brano, poi vidi il cielo aperto ed ecco apparire un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiama Fedele e Veritiero. Tanto cerchiamo di tenerci a mente gli attributi che Giovanni evidenzia, perché giudica e combatte con giustizia. I suoi occhi erano una fiamma di fuoco, sul suo capo vi erano molti diademi e portava scritto un nome che nessuno conosce fuorché lui. Quindi, dopo la celebrazione delle nozze dell'agnello, vediamo che il libro dell'Apocalisse sottolinea e evidenzia questo meraviglioso e solenne evento, cioè l'apparizione di questo cavaliere, del cavaliere sul cavallo bianco. Come abbiamo già detto anche nelle puntate precedenti, dobbiamo precisare che non vi è nessun legame con il primo cavaliere che si vede in Apocalisse capitolo 6. Abbiamo già spiegato che il cavaliere.
Allora, ci sarà qualche problema sul collegamento. Speriamo che Allora, aspettiamo che Andrea sul cavallo bianco.
Ok, io riprendo da dove
Sì,
praticamente
dal
stavo
cavaliere stavi
parlando.
parlando.
Ok, abbiamo visto, cioè, abbiamo visto, stavamo guardando le caratteristiche, gli attributi del cavaliere sul cavallo bianco e abbiamo diversi attributi descritti in Apocalisse 19 che sono appunto la fedeltà e il fatto che lui è il verace e sono proprio due attributi che riguardano in un modo esplicito la persona di Dio. Ebbene, per quanto riguarda il verace, cioè il fatto che soltanto a Dio appartiene la verità, in Deuteronomio capitolo 7 è scritto: Conosci dunque che il Signore Dio tuo è Dio, l'Iddio verace che osserva il patto e la benignità in mille generazioni verso quelli che l'amano e osservano i suoi comandamenti e che fa la retribuzione in faccia quelli che l'odiano per distruggerli. Egli non la prolunga quelli che l'odiano, anzi la rende loro in faccia. Ebbene, anche questo brano si collega molto bene a quanto leggiamo in Apocalisse 19, in quanto si parla proprio della giustizia del Signore sotto tutti gli aspetti. Lui è verace e fedele, e anche quando parla di un messaggio di giudizio, anche quando lui annuncia un messaggio di giudizio, non soltanto quando egli promette, non soltanto quando egli trasmette un messaggio di benedizione. Anche il salmista Davide nel Salmo 19 ha scritto: La legge del Signore è perfetta, ella ristora l'anima, la testimonianza del Signore è verace e rende saggio il semplice, gli statuti del Signore sono diritti e rallegrano il cuore, il comandamento del Signore è puro e illumina gli occhi. Quindi se Dio è verace, anche la sua parola lo è certamente, questa è l'equazione che abbiamo nella Bibbia, perché Dio e la sua parola non sono certamente disgiunti. Ma questo significa che il nostro orecchio spirituale deve essere sempre incline alla voce del Signore. Solo la parola di Dio illumina gli occhi e rallegra il cuore. Il Signore Gesù alla Chiesa di Filadelfia dice: Queste cose dice il Santo, il Verace, colui che ha la chiave di Davide, il quale apre e nessuno chiude, il quale chiude e nessuno apre. Questa espressione ci parla proprio dell'assoluta signoria, dell'assoluta autorità del Signore, colui che ha la chiave di Davide ed è lui a decidere quando aprire e quando chiudere. E questa sovranità, questa signoria la vediamo chiaramente anche in Apocalisse 19, perché è proprio mediante la sua autorità e mediante la sua signoria che poi lui trionferà sugli eserciti nemici. Poi ci viene parlato degli occhi, che sono descritti come una fiamma di fuoco, e nella parola di Dio il fuoco ha proprio una triplice simbologia. Ci parla della purificazione, ci parla del giudizio o dell'ira di Dio e ci parla dello Spirito Santo. Ed io credo che in Apocalisse 19 sia ben in linea proprio il significato dell'ira di Dio, proprio perché l'ira del Signore si manifesterà in tutta la sua forza. Ma io direi che il fuoco uguale a ira di Dio è un'uguaglianza che troviamo anche in altri brani della Bibbia. Ad esempio in Isaia capitolo 30 è scritto: E il Signore farà udire la maestà della sua voce e mostrerà come egli colpisce col suo braccio nell'indignazione della sua ira e con fiamma di fuoco divorante, con scoppi, con nembo e con pietre di grandine, poiché Assur, che voleva percuotere col bastone, sarà fiaccato dalla voce del Signore. Quindi nel parlare del giudizio contro la Siria, il Signore proclama senza mezzi termini l'adempimento della sua ira proprio con queste parole: egli colpisce col braccio della sua ira. Ma è vero, in questo brano si parla della Siria, ma come abbiamo detto nelle puntate precedenti, l'impero che costruirà l'anticristo altro non è che, possiamo dire, l'insieme della malvagità di tutti gli imperi precedenti. Quindi, come un tempo nella storia Dio ha colpito di giudizio la Siria, così il Signore colpirà di giudizio tutti coloro che andranno contro di lui, contro il popolo di Israele, proprio perché sono orgogliosi e superbi. Sappiamo che cosa dice la Bibbia, vero, sulla superbia e sull'orgoglio. Non possiamo certamente dimenticarci la visione che ha Giovanni in Apocalisse capitolo 1, quando vede il figlio d'uomo glorioso, il Signore Gesù, e abbiamo proprio la stessa descrizione. Giovanni dice che il suo capo e i suoi capelli erano candida come lana bianca, come neve, e i suoi occhi somigliavano ad una fiamma di fuoco. Ecco, io credo che in questo caso l'espressione fiamma di fuoco abbia una portata un po' più vasta, ovvero non si parla soltanto dell'ira di Dio, ma si parla proprio del fatto che Gesù conosce ogni cosa, conosce ogni pensiero, ogni sentimento che alberga nel nostro cuore e nella nostra mente. E nel versetto 12, e dopo questa espressione direi di fare uno stop, è scritto che portava scritto un nome che nessuno conosce se non lui. E questo particolare rivela proprio l'autorità e la grandezza suprema del Signore Gesù. Già l'Apostolo Pietro poteva dire al Sinedrio: sia noto a tutti voi, a tutto il popolo di Israele, che ciò è stato fatto nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso, e il quale Dio ha risuscitato dai morti. In virtù di lui comparisce quest'uomo in piena sanità in presenza vostra. Esso è quella pietra che è stata da voi edificatori sprezzata, la quale è divenuta la pietra angolare. In nessun altro è la salvezza, poiché non vi è nessun altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini per il quale noi possiamo essere salvati. Ecco, io credo che ci troviamo veramente di fronte ad una descrizione veramente, veramente straordinaria. Ebbene, in questo brano leggiamo che l'Apostolo Pietro è categorico: non vi è altro nome che sia stato dato agli uomini per essere salvati. E il nome del Signore Gesù è unico sotto ogni aspetto ed è unico nel suo genere. Ecco, io dopo questa descrizione direi di fare magari una piccola pausa. Che ne dice Eliseo?
Va bene, Andrea, io la faccio, però consideriamo che appunto abbiamo fatto, non so, vuoi andare ancora avanti un altro po'? Visto che abbiamo fatto una
Posso?
gro...
Ah, posso?
E io direi
No.
vai fino alla
Ok,
fine,
vado.
ormai la pausa l'abbiamo già fatta quando c'è stata l'interruzione, così guadagniamo tempo sulle domande, magari, va bene?
Va bene, allora vado avanti tranquillamente.
Sì, va
Ok.
bene.
Va bene, allora rimaniamo allora ancora su questa descrizione particolare che fa Giovanni, ovvero sul nome del Signore Gesù. È bello tenere presente quello che dice l'autore della lettera agli Ebrei, proprio parlando dell'autorità del Signore Gesù, quando dice il quale egli è lo splendore della gloria, l'impronta della sussistenza di lui, e portando tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver fatto per sé stesso la purificazione dei nostri peccati, si è posto a sedere alla destra della maestà nei luoghi altissimi, essendo fatto di tanto superiore agli angeli, in quanto ha ereditato un nome più eccellente del loro. Io credo che questo testo descrive chiaramente la perfetta deità di Cristo, la sua autorità, ed è scritto che tra le altre cose egli ha ereditato un nome più eccellente di quello degli angeli. Appunto, come dicevo nell'introduzione, egli si è fatto uomo, si è umiliato, è vero, ci ha purificato da ogni peccato, ma nello stesso tempo si è seduto alla destra di Dio. E il testo di Apocalisse 19 ci ricorda che un giorno si alzerà da quel trono per tornare sulla terra, per regnare e per giudicare gli eserciti che sono andati contro di lui. Come dice l'Apostolo Paolo nelle Epistole Filippesi, lui si è annientato, si è annichilito, pur essendo in forma di Dio, ci dice l'Apostolo Paolo, ma nello stesso tempo, nel versetto 9 di Filippesi 2, ci dice che Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha donato un nome che è al di sopra di ogni altro nome. E giungerà il tempo, ci dice Paolo, in cui ogni ginocchio si piegherà dinanzi al Signore Gesù, confessando la signoria di Cristo. Ebbene, per coloro che hanno creduto nel Signore, questo sarà un gesto, direi, automatico, un gesto spontaneo, un gesto dove noi potremo esprimere tutta la nostra gioia, tutta la nostra allegrezza nei confronti del Signore Gesù. Ma per gli empi, che saranno costretti a inginocchiarsi e riconoscere la signoria di Cristo, sarà qualcosa di drammatico, perché per loro non ci sarà più, come noi sappiamo, nessuna speranza. Inoltre, nei versetti 13 e 14 è scritto che il Signore Gesù è la parola di Dio. È scritto che era vestito di una veste tinta di sangue. Ed io credo che ci troviamo veramente di fronte ad un'espressione molto, molto forte e molto intensa. Infatti, questa descrizione ci parla della giustizia e dell'ira che il Signore Gesù manifesterà nei confronti degli empi. Quando il Signore Gesù è venuto su questa terra la prima volta per dare la sua vita, per la salvezza dell'uomo, egli non ha manifestato ira, ma ha manifestato amore, ha manifestato pazienza, ha manifestato sottomissione. Egli è l'agnello di Dio. Ma in questo particolare caso, quando avverrà tutto questo, il Signore Gesù manifesterà tutta la sua ira. In Isaia 59 è scritto, e si parla di Dio, si è vestito di giustizia come una corazza, l'elmo della salvezza è stato sopra il suo capo, e per vestimento egli si è vestito degli abiti di vendetta e si è ammantato di gelosia come ammanto, come per fare retribuzioni, come per rendere ira ai suoi nemici, retribuzione ai suoi avversari, per rendere la ricompensa alle isole. In questo brano particolare viene descritto questo vestito che da un punto di vista simbolico ci parla della giustizia dell'Eterno e della sua vendetta per dare la giusta retribuzione, ci dice, ai suoi nemici e ai suoi avversari. E come non ricordare quello che è scritto in Isaia 63, quando il Signore giudica Edom, ma ha delle parole che direi esulano dal contesto specifico, quando dice, chi è costui che viene da Edom, di Bosra? Coi vestimenti macchiati, costui che è magnifico nel suo ammanto, che cammina nella grandezza della sua forza. Io sono colui che parla in giustizia e sono grande per salvare. Perché vi è del rosso nel tuo ammanto e perché sono i tuoi vestimenti rossi? Questo brano descrive la persona di Dio che agisce contro Edom in giudizio, vestito con degli abiti tutti macchiati di sangue. E sono tutte queste immagini simboliche che hanno lo scopo di illustrare la potenza e l'ardore dell'ira del Signore che si manifesterà in questo momento ben preciso. Perché la veste del cavaliere dal cavallo bianco è rossa? Ebbene, non è rossa del suo sangue, cioè del sangue del Signore Gesù, ma è rossa del sangue degli empi che saranno giudicati quando il Signore Gesù combatterà contro di loro. Che differenza, vero, con quanto leggiamo in Matteo 27, quando ci viene parlato delle sofferenze del Signore Gesù. E con testa una corona di spine, Matteo 27, 29, gliela misero sopra il capo e una canna nella man destra, e inginocchiatigli davanti lo beffavano dicendo, ben ti sia, o re dei Giudei. Poi sputatogli addosso, presero la canna e gliene percutevano il capo, e dopo che l'ebbero schernito, lo spogliarono di quel saio e lo rivestirono dei suoi vestimenti e poi lo condussero alla crocifissione. Il Signore Gesù conobbe non soltanto l'umiliazione per essersi fatto servo e uomo, ma sperimentò anche l'oltraggio, lo scherno da parte degli empi. E in questo brano sono descritte varie azioni orribili compiute da questi uomini, come il porre sul capo del Signore Gesù una corona di spine, sputargli in faccia, spogliarlo delle sue vesti. Ma in Apocalisse 19 tutto questo non avverrà più. Sarà il Signore Gesù a manifestare la sua giustizia, a svergognare, a umiliare, a vincere contro i suoi nemici. Ecco perché abbiamo questa veste che è tinta di sangue e poi è scritto che il suo nome è la parola di Dio. Questo nome che troviamo anche in Giovanni 1:1, quando l'Evangelista Giovanni dice: nel principio la parola era con Dio e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ebbene, proprio questa particolare descrizione ci ricorda che il Signore Gesù da sempre, dall'eternità, è la parola di Dio, in greco il Logos, colui che è sempre stato con Dio Padre e che ha condiviso con lui veramente ogni cosa. E sempre nel versetto 14 non ci viene parlato soltanto del Signore Gesù, ma ci viene anche parlato degli eserciti che sono nel cielo, che lo seguono sopra cavalli bianchi ed erano vestiti di lino fino, bianco e puro. Allora la domanda è: chi sono questi eserciti? Personalmente io credo che questi eserciti rappresentino due categorie di persone. Innanzitutto gli eserciti angelici che seguono il Signore Gesù, ma come abbiamo detto prima, anche la Chiesa del Signore Gesù che seguirà il suo marito, possiamo dire, anzi è proprio così, perché noi saremo già sposati con il Signore Gesù, il suo marito, il suo re, la Chiesa che regna insieme con il suo sposo. E poi ci viene parlato proprio di questi colori, di questo materiale, vestiti di lino fino, bianco e puro. E questa descrizione ci parla proprio dell'assoluta purezza di questi eserciti che seguiranno il Signore Gesù nella sua avanzata e nel suo trionfo nei confronti dei suoi nemici. Ecco, per quanto mi riguarda, Eliseo, direi di avere concluso, diciamo, questa parte riguardante Armageddon.